10 e 21, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Continua la mattinata informativa e abbiamo pronto l'ultimo degli approfondimenti della mattinata. L'approfondimento è dedicato alle recentissime elezioni in Spagna, elezioni che evidenziano l'avanzata di formazioni sovraniste e nazionaliste di estrema destra. Ne parliamo con Claudio Venza, docente di storia della Spagna contemporanea all'Università di Trieste. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a te e a tutti e tutte. Sì, dimmi, dimmi.
Allora, intanto cominciamo dal fatto che il giochetto di Sanchez di riuscire a erodere Ciudadanos non è riuscito. Ciudadanos è semiscomparsa, ma Sanchez ha perso voti pur rimanendo il primo partito. Quindi il gioco per il quale si sono ripetute sostanzialmente le elezioni non è andato a buon fine. E poi, ovviamente, ormai i sondaggi lo prevedevano in maniera amplissima, nel giro di 3 anni una forza extraparlamentare di estrema destra, Vox, è diventata il terzo partito del paese. Questi sarebbero i due elementi dai quali partirei, poi parliamo magari in maniera più specifica di questioni sociali, ma comincerei da questi due punti.
Sì, bene. Allora, sì, questa manovra politica ha dato i risultati non previsti da parte di chi ha messo in moto il meccanismo, che questo Sánchez, segretario del Partito Socialista Operaio Spagnolo, il quale voleva aumentare i suoi consensi attraverso un'altra elezione. In 4 anni ci sono state 4 elezioni, e quindi è chiaro che quella che gli osservatori più o meno neutrali chiamano instabilità è abbastanza così consolidata nel mondo delle classi dirigenti politiche. Ecco, la cosa che più impressiona, come hai detto giustamente, riguarda il raddoppio addirittura di consensi da parte di questa formazione che si chiama Vox e che 4 anni fa, 5 anni fa era assolutamente sconosciuta, poi ha fatto un balzo in Andalusia, che è la regione più a sud, no, della Spagna, una regione che a dire il vero aveva altre tradizioni, prima anarchiche, poi socialiste, e adesso invece si scopre che ha un atteggiamento appunto di estrema destra, che è un po' generico, dovremmo dire che è ipernazionalista, nel senso di centralista, e poi anche il Vox appunto gioca, raccoglie a piene mani consensi in quel fenomeno che sembra molto diffuso nella stessa Europa. In questo senso la Spagna comincia a perdere la propria, diciamo, singolarità e a diventare un po' un paese come gli altri in Europa, quindi con una forte presenza del cosiddetto populismo, qualcosa che è un termine che era nato addirittura in Argentina all'epoca di Perón e che aveva, insomma, un significato che adesso sembra che si possa definire meglio come un misto di nazionalismo, di rancore, di rabbia nei confronti sì del sistema politico complessivo, ma anche di grande attesa, di aspirazione più o meno conscia ad un governo molto centralista e comunque forte, che non debba fare i conti con tante questioni di patti politici, e invece, insomma, che il potere, come diceva il nostro caro Selfini, datemi tutti i poteri e vi risolverò tutto. Pare che questa favola, che questo inganno, invece riesca anche in Spagna, sia riuscita. Però, per parlare della situazione spagnola, non si può prescindere da quello che è forse il nodo principale, no, nel mondo politico istituzionale, e cioè la questione catalana. Ecco, il catalanismo si è sviluppato negli ultimi anni in maniera così prepotente, ma questo ha fatto il gioco anche del nazionalismo centralista spagnolo, cioè l'uno ha bisogno dell'altro, anche se non si può dire che siano uguali, perché quello centralista spagnolo diciamo, è molto più storicamente sensibile, per così dire, agli richiami profondi di quella che è stata la terribile dittatura franchista, mentre quello catalano ha più un orientamento, tra virgolette, democratico. Ecco, c'è chi dice che in realtà anche negli ambienti anarchici, che ho cercato di consultare ieri per sentire la loro valutazione, il compagno con cui ho parlato metteva in evidenza che, che tutte queste anche mobilitazioni che ci sono state in Catalogna contro la condanna dei leader indipendentisti, che è molto dura, che ha superato addirittura, si è aggirato sui 10 anni di carcere per persone a cui venivano date le responsabilità, diciamo, di promotori di un movimento a cui non si poteva certamente affibbiare l'accusa di colpo di Stato oppure di tentativo di ribellione, addirittura armata, era previsto nel codice. Tutto questo si è dimensionato, però fatto sta che questi restano in carcere e questi rappresentano, secondo questo compagno che ho sentito ieri, la Catalogna, che è la regione più ricca della Spagna, anche quella che aveva una notevole autonomia, quindi si tratta solo di un conflitto tra classi politiche. Questa è una lettura che soddisfa, secondo me, solo in parte, perché in realtà le mobilitazioni, diciamo, anticentraliste, per usare questa etichetta, in Catalogna non si sono fermate ad un problema solo di avere dei vantaggi di tipo fiscale, ma sono andate ben più oltre, rivendicando tutta una questione anche, se vogliamo, di dignità e così culturale, che sembra che non sia riconosciuta. Secondo lui invece è molto riconosciuta anche nei mezzi di informazione, ma anche di distacco da un modo molto conservatore che adesso emerge come reazionario, perché diciamo, il dato forse che su cui merita un po' riflettere è che quello che era un partito di centro, sicuramente anticatalanista, ma tra virgolette democratico, adesso è stato prosciugato invece da questo movimento Vox, che diventa il terzo partito in percentuale dell'intera Spagna e che appunto nettamente, che ha giocato, diciamo, di rimpiattino, di sponda contro, per dare uno sfogo a tutte le diffidenze, perlomeno se non le ostilità, che il processo indipendentista catalano ha suscitato in parte della Spagna, questo sia nei ceti politici centralisti di Madrid, ma sia anche evidentemente in un'opinione pubblica che ancora crede alle elezioni e ancora pensa che un governo forte, centralista, semidittatoriale potrebbe risolvere i problemi, diciamo, organizzativi, economici e sociali. Ecco, è importante tenere in conto che nell'ambito di questa, che è stata l'atteggiamento repressivo del governo centralista nei confronti di queste tendenze indipendentiste, anche la CNT catalana ha mandato dei comunicati di protesta contro la durezza di questa sentenza e quindi, diciamo, pur non identificandosi tutt'altro in queste posizioni, perché questi tra l'altro sono esponenti, questi che sono in carcere, che avevano proceduto ai tagli delle spese sociali e quindi sono sostanzialmente uguali, in alcuni casi addirittura peggiori, dei centralisti, ecco, ma di fronte alla repressione queste sono cose che è minacciosa, una repressione che quindi prova con loro, ma che evidentemente vorrebbe poi estendersi all'intera società spagnola. Allora, diciamo, in questo caso c'è stata una, diciamo, tra virgolette, una simpatia o comunque soprattutto una condanna nei confronti di questo ulteriore atto repressivo. A proposito di presos, cioè presos è la parola spagnola per prigioniero, va ricordato che in Spagna negli ultimi anni, è stato calcolato da un quotidiano che si chiama Público, un quotidiano diciamo genericamente progressista che è abbastanza diffuso in Spagna, è stato calcolato che negli ultimi anni, dal 2011 al 2016, circa un centinaio di anarchici sono stati arrestati, detenuti e poi messi diciamo, in questo meccanismo repressivo e accusati in pratica di azioni di sabotaggio, ma cioè, la vera accusa di fondo è quella sempre l'incubo del terrorismo che tipicamente era 20 o 30 anni di carcere così per cosette assolutamente risibili e secondarie. Anche nel febbraio del 2019 un anarchico spagnolo è stato arrestato in Italia e consegnato alla polizia spagnola sempre con questo con questa accusa no, di terrorismo che poi consiste in azioni dimostrative che non hanno nemmeno ferito il più delle volte alcuna persona. Ecco, quindi c'è anche questa involuzione autoritaria che anche con il governo a guida PSOE non è che sia diminuita e questo deve farci pensare appunto molto sulle illusioni che si possono nutrire nei confronti delle, appunto di questi giochi elettorali. Devo aggiungere che da un punto di vista anarchico ha un qualche peso, anche se non è univoco, il fatto che è andato a votare un percentuale in meno, un 4-5% in meno rispetto alle elezioni precedenti, quindi significa che anche il gioco vale fino a un certo punto. L'altro elemento fondamentale per capire questa crescita dei neofascisti di Vox è il fatto che evidentemente una parte notevole della società spagnola nei confronti di quel grande elemento che sta scuotendo gli equilibri politici, sociali e culturali in Europa, che è fare i conti con l'immigrazione. Ecco, e anche lì è stata evidentemente sono state toccate delle corde che hanno a che vedere con un razzismo, con un suprematismo che in Spagna è stato alimentato, diffuso, sostenuto e per lungo tempo proprio dalla dittatura fascista, cioè quella franchista. Allora questi risultati si potrebbero considerare come una vittoria di una risposta diciamo reazionaria sia alle rivendicazioni autonomiste catalane sia anche allo shock no? che ha avuto in certi ambienti così diciamo facilmente manipolabili il dover fare i conti con l'immigrazione, che è anche un fatto che sappiamo che è molto importante e per noi può avere anche molti risvolti positivi, ma che in una mentalità conservatrice può fare invece emergere quelle componenti razziste che sono potenzialmente più diffuse di quanto sembri.
Bene. Mi sembra che hai messo in fila una serie di elementi molto, molto importanti e che ci consentono di avere un quadro piuttosto efficace. Ecco, io vorrei un po' spostare adesso l'attenzione sulla situazione politica e sociale, oltre che sulla situazione politica, su quella sociale all'interno del paese, un po' per dare un quadro che vada al di là di quelli che sono i giochi della politica e ovviamente le questioni repressive che tu hai sottolineato.
Sì, dunque, allora se mi chiedi qualcosa anche su questo piano, è un dato che tutti insomma gli osservatori, per così dire, mettono in evidenza è che da un punto di vista economico pare che le cose, tra molte virgolette, vadano bene in Spagna, cioè l'economia ha ripreso, se non proprio a svilupparsi, comunque a non peggiorare e ci sono così vari indici che insomma stanno ad indicare che appunto la produttività, il famoso PIL, qualcosa che a me, che pure ho fatto economia, sfugge costantemente, questo indice, insomma, dovrebbe essere molto così confortante e positivo. Ma la situazione sociale comunque non è assolutamente cambiata, la massa dei disoccupati, soprattutto giovanile, è sempre notevole, la precarietà sui posti di lavoro continua, cioè la situazione spagnola da questo punto di vista non è certamente più consolatoria di quella italiana. Per qualche anno ormai ci sono centinaia di migliaia di italiani che sono in Spagna, tra Barcellona, Madrid e altre città, insomma, hanno trovato dei lavoretti, hanno trovato comunque delle situazioni più tollerabili, più sostenibili, ma le garanzie di un tempo che i movimenti di base, quindi anche il movimento operaio, era riuscito a conquistare con dure lotte, vengono via via erose, via via svuotate, e questo sia da parte dei governi di destra in maniera così molto galoppante, vedesi ad esempio adesso in Grecia con una repressione fortissima, sia in Spagna, ma ciò succede anche sotto i governi socialisti che si ispirano da un punto di vista economico e sociale al liberalismo, quindi i ricchi devono avere di più e i poveri non devono rompere le scatole e devono sperare che qualche briciola cada dal tavolo, dal ricco, della ricca tavolata da pranzo dei ricchi che sono sempre di più ricchi. Bene, io con questo ti do queste ultime pennellate economico-sociale, ti saluto e ti auguro una buona prosecuzione di programma.
Io ti ringrazio moltissimo, di solito sono io a salutarvi, ma non importa, va bene anche il contrario.
Mica pregiudizi noi.
No, nessun pregiudizio. Ti ringrazio moltissimo Claudio e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao Maria.